We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through.
Good morning to you and you and you and you.
Per un ditino nel telefono, buongiorno, buongiorno ascoltatori di Sé Stante, buongiorno ascoltatori di Oltrelago, bentornati alla nostra trasmissione che oggi mette un ditino nel telefono, ma anche un ditino nell'occhio a Giorgia Meloni per quello che è successo ieri a Palazzo, anzi no, ahimè, a settembre a Palazzo Chigi, ma si è saputo solo ieri. Insomma, sostanzialmente la nostra premier è stata beffata da due comici, due bravissimi comici russi che non sappiamo però se sono tanto comici oppure sono qualcos'altro. Ma intanto buongiorno Franco Iappelli,
buongiorno,
bentornato
buongiorno
alla nostra mitica Sé Stante
e ai nostri ascoltatori.
Ecco, caro Franco, intanto salutiamo il grande assente di oggi che è il bolscevico lacustre che è in viaggio verso il vituperio delle genti, verso Pisa, e lo salutiamo, semmai ci sta e si sta ascoltando, lui e la divina Roberta Bussi, e speriamo che, come dire, il temporale gli conceda un viaggio sereno, ma insomma...
Oggi in sua assenza... Mi scateno,
Oggi in sua assenza ti scateni perché non c'è il freno, appunto, inibitore del...
Verrò arrestato per apologia.
Verrai arrestato per apologia, ma ti frenerò io, Franco, sono qui apposta per questo. E allora, ma che cosa è successo? Che cosa è successo a Palazzo Chigi nel lontano settembre? Allora, andiamo un po' a vedere, in realtà lo sapete già perché avrete già visto i telegiornali, eccetera, però è una cosa... quantomeno singolare, che nel giro di poco tempo, e ne discutevo qui con Franco prima dell'inizio della trasmissione, in sostanza prima Gianbruno con le Iene e poi le Iene russe colpiscano in maniera precisa prima il compagno della Meloni e poi la Meloni, rendendo ovviamente, mettendo in ridicolo entrambi, l'uno costretto a uscire di scena, l'altra in un momento di grandissimo imbarazzo internazionale. E allora, non tanto proprio per essere caduta nello scherzo, perché poi spiegheremo che questi due comici sono veramente molto bravi, ma anche per quello che ha detto, che non è, diciamo, non sono cose che imbarazzano, mettono in imbarazzo la nostra diplomazia più di tanto, però insomma qualcosina la Meloni si è lasciata sfuggire. E non a caso poi il Fatto Quotidiano, e vado a leggere le prime dei nostri giornali, il Fatto Quotidiano ovviamente calca la mano e dice: per farle dire la verità ci voleva uno scherzo, il titolo di prima del Fatto. Ma vado con gli altri quotidiani, la Repubblica: Meloni, la beffa russa, e ancora Libero: le iene di Putin contro Giorgia, e questo mi sembra meraviglioso come titolo. La Verità: alla Meloni scappa la verità, la guerra in Ucraina deve finire. E ancora, ci sono vari titoli che riguardano sempre questo. Il più, diciamo, tranquillo è quello del Resto del Carlino: Meloni, telefonata trappola dei russi. Però ovviamente non tutti i giornali titolano su questo. Il Mattino: l'onda dell'antisemitismo. Il Gazzettino: via da Gaza per anche 4 italiani, perché ovviamente la guerra continua a essere il punto focale, la nuova guerra ai noi continua a essere il punto focale delle cronache di oggi. Mentre il Domani torna sulla questione Meloni: guerra in Ucraina, c'è stanchezza, Meloni cade nella trappola dei russi. E in ultimo, qua il Corriere della Sera, che secondo me è il più spietato: lo scherzo telefonico di due comici russi, Meloni risponde Kiev, c'è stanchezza, e la Premier si risvegliò in una scena di Totò Truffa. Insomma, caro Franco, intanto raccontiamo che cosa è successo ieri. Vogliamo raccontarlo con qualche nota di cronaca, dimmelo tu, oppure vogliamo andare, diciamo per assodato, che la Premier è stata raggiunta da una telefonata a Palazzo Chigi e l'incauta rispose.
L'incauta rispose, però stavo leggendo... proprio sul Corriere della Sera, che queste due iene russe, oltre a essere preparatissime, colte, sì, plurilaureate, quindi non stiamo parlando di sprovveduti,
no,
di, come si può dire, di guitti da spettacolo, del Kolkhoz, per capirsi, no?
Certo.
Stiamo parlando di gente così. Io te lo volevo leggere questo articolo, un brevissimo estratto da un articolo di Alessandra Muglia, è intitolato "I colpi di Vovan e Lexus, il duo che deride i potenti, i sospetti sullo spionaggio".
Ecco, appunto.
Perché arriviamo a questo discorso. Per questo, cioè, vabbè, insomma, e per la facilità con cui riescono a contattare i leader mondiali, c'è chi li considera al servizio dell'intelligence russa, cosa che loro hanno sempre negato. La Premier Giorgia Meloni è soltanto l'ultima vittima di Vovan e Lexus,
siccome la macchina.
Al secolo Vladimir Kuznetsov, quasi 37enne, laureato in legge, e Alexei Staliarov, di un anno più giovane, con studi di economia alle spalle. Nelle loro trappole telefoniche sono caduti, udite udite cara Elena,
sì,
politici come il presidente spagnolo Pedro Sanchez,
sì,
l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel, l'ex presidente francese François Hollande, il presidente turco Erdogan, il principe Harry, sì, e l'ex premier britannico Boris Johnson. Ma c'è di più: il colpo che li ha portati, questo è divertentissimo, sulla ribalta internazionale risale al 2015, quando riuscirono a far credere a Elton John di aver parlato al telefono con Putin. A dare notizia della chiamata fu la stessa rockstar, che aveva espresso in precedenza il desiderio di poter parlare con lo zar dei diritti dei gay. soltanto dopo la smentita del Cremlino divenne chiaro che si era trattato di una burla. Allora, il discorso qui, cioè, non è che tu riesci a metterti in contatto con tutte queste persone così, guardando l'elenco telefonico o consultando internet o roba del genere. Allora, qui
c'è,
chi glieli dà i numeri e come fanno a bypassare i servizi di sicurezza. Però a questo punto bisogna anche aggiungere che, per quanto riguarda l'ultimo episodio, quello della Meloni, i servizi di sicurezza hanno fatto flop, diciamolo come direbbe il mio amico La Russa, diciamolo. Se questa è la sicurezza di Palazzo Chigi, siamo messi bene.
Ecco. Figurati il resto. Ecco.
Per il resto, ti dico, la presa in giro da parte dei giornali dell'opposizione, cominciando dal Fatto Quotidiano, che insomma mi sembra è il corrispettivo di Libero dell'altra sponda, insomma, come diciamo, come offese gratuite stanno pari, dico, non... chiamiamolo giornalismo d'assalto, per carità di patria,
perché siamo buoni.
La presa in giro della Meloni che cade nel trabocchetto, poi il continuo evocare il famoso film Toto Truffa, dove c'è Nino Taranto travestito di, come si dice, da ambasciatore, con la faccia dipinta di nero, di ambasciatore del Katonga, e tutto quanto, eccetera. Insomma, è divertente, è riduttivo, è ad uso dei lettori. Insomma,
sì, okay, però...
una risata ci sta sempre bene, però non è reale. Non è reale perché non so chi l'ha detto, se la verità o lo stesso Fatto Quotidiano, l'hanno sputtanata, ha detto la verità. No, veramente ha detto le cose che dice da una vita. Cioè, che l'unica cosa che si può obiettare è quella frase che la guerra...
C'è stanchezza.
Ma mi sembra andato oggettivo perché... Tra parentesi, però, ha ribadito, diciamo così, la necessità di stare accanto all'Ucraina, l'inossidabilità dell'Alleanza Atlantica e del ruolo degli Stati Uniti, ma bisogna ricordare che adesso pure gli Stati Uniti cominciano a essere stufi di questa guerra in Ucraina, anche perché ce n'hanno un'altra ben più grossa di gatta da pelare.
Certo.
E poi, anche prima del scoppio della guerra in Medio Oriente, diciamo, c'era una certa stanchezza anche economica.
Quindi
la Meloni non ha detto niente di nuovo, né di trascendentale.
Esatto, diciamo che prudenza avrebbe voluto che questa stanchezza, che probabilmente è riferita a un contesto generale di questioni sul tavolo dovute alla guerra e che lei poi ovviamente deve snodare, brigare, poteva anche tenerselo per sé, a mio giudizio.
Ma la cosa la cosa ridicola, ecco, l'aspetto ridicolo, però l'aspetto ridicolo è il fatto che lei abbia confidato tra virgolette, abbia esternato queste sue sensazioni, queste sue ipotesi, parlando con un ipotetico esponente di non so quale commissione africana, eccetera,
che
e
tra l'altro voglio dire prima
c'entra l'africano con Kiev, la guerra in Ucraina, insomma, capisce perché l'africano deve fare queste domande, insomma, ecco, no?
Sì, oddio, in generale l'africano può anche dire parliamo del contesto internazionale, eccetera eccetera. Allora, io non entro nel merito di quello che ha detto, che non ha detto, io vado nella dinamica di questa cosa, perché quello che mi interessa più di altro è, visto che comunque la Meloni non ha scivolato troppo, ecco, possiamo dirlo su questa, su quello che ha detto al presunto leader africano. C'è però una dinamica che è tutta interessante, perché prima di tutto questo scherzetto, che ovviamente era noto a Palazzo Chigi ma non all'esterno, ieri, banalmente ieri, è rimbalzato su è stato postato su una piattaforma canadese, Rumble, e poi ripreso, guardate caso, dall'agenzia russa Novosti. Ok, allora io poi che penso male, fo peccato, ma ci colgo qualche volta, altre volte forse esagero, però prima, appunto, caro Franco, Striscia la Notizia, dicevo, questa volta non c'entra. Però mi venivano in mente delle strane connessioni che ti giro. Ora ovviamente tu mi dirai se è la solita dietrologa, eccetera, però... Allora, intanto, Striscia una Notizia, sappiamo che Antonio Ricci, secondo la vulgata corrente, è una repubblica assolutamente priva di controllo da parte di Mediaset stessa, e questo viene tramandato alle genti, quando noi sappiamo perfettamente che nessuno all'interno di un'azienda editoriale è lontano dal controllo dell'editore medesimo. Figuriamoci se Ricci può fare come gli pare, beffando addirittura il padrone, in questo caso Pier Silvio Berlusconi e la sorella Marina. Di chi era amicissimo il papà defunto di questi due virgulti dell'imprenditoria italiana, ovvero Silvio Berlusconi? Ma ve lo ricordate, il lettone di Putin? Ecco, e quindi siamo sempre lì, torniamo ai russi. Dall'altra parte arrivano questi due singolari personaggi che insomma non erano noti agli italiani fino a questo momento, quindi si sono guadagnati sostanzialmente notorietà anche nel nostro paese. Non sono tutt'altro che due personaggi fuori dal comune. Sono ovviamente tutte e due russi, e guarda caso prendono in giro, in questo momento storico, prendono in giro la Meloni, non prendono in giro altri personaggi, cioè voglio dire, non sono riusciti a come dire, fare lo scherzo a Macron, l'hanno fatta la Meloni. Questo al di là del discorso della sicurezza, mi fa venire una strana idea: ma non è che la Meloni sta pagando il fio della sua colpa per il suo appoggio incontrastato all'Ucraina, e quindi questo ha determinato questa serie di guai, compreso la questione Gianbruno?
Ma sulla questione Gianbruno mi sembra più una faida italiana, una faida interna, politica sicuramente, non casuale, come,
beh, certo,
come, ecco, cioè come ti,
per favore,
se questa è dietrologia, a me mi sembra realtà dei fatti,
esatto.
Più che dietrologia mi sembra una presa d'atto, Elena,
ecco. No, perché poi dopo, ma tu pensi, ma io metto insieme
quell'altra,
le cose, il mio mestiere,
quell'altra, oggettivamente stiamo a un livello tale, dice, ma cioè si bypassano i servizi segreti, insomma siamo a un livello di capacità anche come si può dire, attoriali, se vogliamo, e così via, che insomma non sono del tutto casuali. Del resto il fatto che i due bricconcelli,
sì,
erano adusi a incastrare personaggi del calibro della Merkel, di Sanchez e così via, dimostra che non stiamo di fronte a due sprovveduti. E poi stiamo parlando di due cittadini russi,
sì,
che ora non è che in Russia vige il libertarismo più sfrenato e l'anarchia è al governo. Insomma, mi sembra che il regime sia, chiamiamola autocrazia, chiamiamola certo. democratura, però insomma non è che te lascia molti margini di presa in giro, certo. se si prendono in giro gli altri va benissimo, insomma, ecco, e loro prendono in giro gli altri, che lo facciano agli ordini del Cremlino, beh, diciamo che le probabilità sono 99,9% e così via,
esatto,
tenendo
esatto.
presente anche perché bypassare i servizi di sicurezza e mettersi in contatto con i leader mondiali, insomma,
certo.
cioè noi prendiamo in giro la Meloni e Palazzo Chigi, ma insomma anche il Bundestag tedesco con la Merkel non è che... cioè i famosi tedeschi
certo,
tutti
certo,
cose,
certo, certo. Quindi possiamo dire senza tema di smentite che questi due signori comunque una manina dai servizi russi ce l'hanno, e non solo ce l'hanno, ma forse
vengono
anche foraggiati.
E quindi il fio, come lo chiami tu, della colpa dell'appoggio totale incondizionato, una quella che una volta Guareschi chiamava, riferito ai comunisti, obbedienza cieca, pronta assoluta,
certo.
Dico, quando faceva le vignette dipingeva i comunisti con tre narici, insomma,
certo. il famoso trinariciuto,
no? Ti vedo però, sei un naso strano stamattina.
C'hai un naso strano, sai? E non c'è il bolscevico, figurati che naso gli avresti visto a lui. Vabbè, andiamo avanti.
Beh, quello col bolscevico, oltre le tre narici, c'era pure l'anello, dai. Giorgio, chiedo scusa, se sei in ascolto chiedo scusa, ma la battuta era ghiotta, dai. Quindi non è, insomma, ste grandi colpe della Meloni io non le vedo. Una falla nel servizio di sicurezza sicuramente c'è, però questi hanno fregato, scusa il verbo, hanno fregato l'universo mondo prima di fregare l'Italia.
Certo.
Insomma, e poi sai, c'è tutta una storia divertentissima di imitazioni farlocche che hanno provocato sconquassi, quindi
no,
in Italia, sto parlando in Italia, le famose imitazioni di Paolo Guzzanti che imitava Bertini e allora svegliava nel cuor della notte Gianni Minà alle 4 di mattina e gli diceva: allora domani vienimi al Quirinale e portami le mappe, roba del genere, insomma, non ho...
abbiamo in passato queste cose. A proposito, c'è un piccolo messaggio di Giorgio: mo glielo do io l'anello. Va bene Giorgio, allora vedo che ci state ascoltando, però intanto, visto che non siete i soli ad ascoltarci come al solito, dobbiamo raccontare un po' quello che è successo, perché la cronaca impone ovviamente, oltre al nostro commento, di sapere che cosa è accaduto realmente a Palazzo Chigi. Quindi non dovrebbe essere facile prendere appuntamento telefonico con la Premier, racconta il Corriere della Sera, ma i due comici la trappola l'hanno studiata bene. Nei giorni seguenti, infatti, la Meloni avrebbe dovuto avere importanti incontri con molti leader africani a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. I due sono sicuramente passati per l'ufficio diplomatico della Presidenza del Consiglio. Lo guida l'ambasciatore Francesco Talò, uomo di grande esperienza, curriculum di rango, un passato alla NATO di Bruxelles, perciò considerato autorevole tassello atlantista della Farnesina, che può contare sulla totale fiducia del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, il quale, essendo figlio di un diplomatico, certe figure le sa valutare e scegliere. Prassi consolidata, quando l'ufficio coordinato da Talò riceve la richiesta, stiamo parlando di Francesco Talò, la richiesta di un colloquio telefonico con la Premier, automaticamente avvia un lavoro di dossieraggio: chi è il soggetto in questione, chi non è, cosa vuole, se è utile parlarci, se è rischioso. Di questo solitamente si occupa la cellula preposta, nel caso specifico l'esperta dell'area africana di Palazzo Chigi. Il lavoro prevede un inevitabile scambio di email e telefonate, questo punto perciò le ipotesi non possono essere che due, i due coniugi e i comici o hanno goduto dell'appoggio esterno di qualcuno, intensa puzza di servizi lo avvertirebbe anche un neonato, o sono stati particolarmente abili e fortunati. Mai dimenticare che il 9 luglio dell'82 un uomo di 41 anni che si chiamava Michel Fagan, a piedi nudi come raccontò l'Independent, entrò di nascosto a Buckingham Palace, che era la residenza ufficiale di Londra della regina Elisabetta, che lo salutò dopo averlo visto davanti alla sua camera da letto, e senza scomporsi si infilò la vestaglia e andò a fare colazione. Però bisogna dire che Vaudan e Lexus ci hanno saputo fare. Nei loro scherzi in passato, appunto, abbiamo detto che hanno colpito un po' tante persone e sono considerati abili e spregiudicati, ma forse a questo punto anche un po' troppo. Nel 2021 la società di cybersicurezza americana Proofpoint gli assegna il nome in codice TA-499, trattandoli come cyber spie. E allora, caro Franco, io ci vedo in questo ancora un unico disegno criminoso della Russia nei confronti del nostro paese, che ha tradito rispetto a quella che era un'alleanza granitica fino all'epoca in cui Berlusconi è stato a Palazzo Chigi, e anche successivamente con i governi tecnici, ma vie più con quelli vicini a Salvini, non è mancato, come dire, la vicinanza. Ora che invece noi appoggiamo strenuamente l'Ucraina, che siamo fino atlantisti, che la Meloni non vede solo ed esclusivamente gli americani e detesta i russi, è chiaro che la situazione è completamente cambiata da questo punto di vista. Io ecco, in questo ci vedo la vendetta di Putin, te lo dico con molto candore. Probabilmente esagero secondo te, ma insomma, secondo me un po' di verità. Ah,
diciamo, non più che vendetta, mi sembra una parola grossa, direi una acuminata beffa, un dispetto plateale, non una cosa del genere. Il tentativo, sai, la vendetta presuppone, non dico un fatto cruento, ma comunque l'annientamento o il danneggiamento grave. Qui stiamo a un tentativo di ridicolo, che è pure peggio per un politico.
Esatto.
Per un politico.
Ma la guerra si combatte in tante maniere.
Sì, sì, ma
questo è uno dei modi.
Questo è indubbio. Io però ti vorrei sottolineare o portare la tua attenzione sulle reazioni della cosiddetta, scusa il caso, della cosiddetta opposizione, perché è chiaro che per esempio la Schlein e Conte sparano a palle incatenate, la Schlein auspica che situazioni di questo tipo, che rischiano di mettere a pregiudizio il nostro profilo politico sul piano internazionale, non si verificano più, stigmatizza, condanna e tutto quanto. Quel Calenda invece l'assolve dicendo: non penso che se possa addebitare qualcosa alla Meloni o roba del genere e così via. Quello che io reputo interessante è l'atteggiamento di Renzi. È l'atteggiamento di Renzi.
C'è sempre lui di mezzo, eh?
Sì, ma c'è l'atteggiamento di Renzi che non commenta praticamente. Si dice: è stato un episodio spiacevole e tutto quanto. Però la Meloni si deve far aiutare.
La Meloni.
Indovina da chi?
Lui che ha detto che sarebbe pronto a votare la riforma su questo premierato un po' farlocco che sarà presentata la prossima settimana in Parlamento, una riforma costituzionale di cui abbiamo parlato a lungo. E indovinate un po' chi è pronto a dare la maggioranza secca alla Meloni per evitare il referendum e quindi andare direttamente al passaggio parlamentare della riforma costituzionale? Proprio Matteo Renzi, che non a caso è quello che vagheggiava in tempi non sospetti del famoso sindaco d'Italia, e anche quella era una questione che andava nella medesima direzione di quella della Meloni, quindi anche lì ieri lo abbiamo detto senza tema di smentite, che insomma sembra che ci sia una manina esterna che vuole portare di nuovo questo paese ad avere un uomo solo al comando, perché forse è più facile parlare con un uomo solo che con un intero Parlamento democratico e con delle forze politiche anch'esse in coalizione di governo. Quindi insomma dietro tutto questo ci sono poi dei disegni autoritari che fanno comodo ad altri, probabilmente non all'Italia. Ma al di là di questa digressione, io torno a bomba su un altro aspetto del problema, che riguarda il contesto internazionale in cui avvengono queste cose, che è un contesto internazionale di straordinaria fragilità. Fragilità non tanto perché si è tornati a parlare, attraverso uno scherzo, della guerra in Ucraina, che era stata sepolta dal nuovo conflitto, quello ovviamente israelo-palestinese, dove sta facendo riemergere in tutta Europa, ma non solo, anche in Italia, anche ieri, un profilo, e su questo io ti interrogo, Franco, un profilo di antisemitismo profondo. Ieri ci sono state sfregiate delle pietre d'inciampo nel ghetto romano, l'altro giorno erano apparse le stelle di David sulle case degli ebrei a Parigi. Tutti quanti sentono questo odore di antisemitismo che ritorna nel centro dell'Europa, a Vienna, fuoco e svastiche al cimitero, il cancelliere, li combatteremo con ogni mezzo. Che cosa sta succedendo secondo te? Che sentore hai tu di questi episodi? Sono solo episodi o effettivamente sta riemergendo qualcosa di antico per le strade d'Europa, ma anche del mondo in questo caso?
Forse, guarda, diciamo la verità, sta riemergendo qualcosa di sommerso, però l'aggettivo antico io lo eliminerei. Mm-hmm. Lo eliminerei perché in realtà questa dell'antisemitismo, che è un problema direi mitteleuropeo più che altro, perché in Italia, a parte l'imbecillità delle leggi razziali,
sì, esatto,
è stato sempre un problema molto limitato, anche perché gli ebrei italiani contano poco, sono di origine sefardita, quelli che contano sono gli ashkenaziti, insomma sarebbe un discorso lungo, eccetera. E poi sono stati ottimi patrioti, ottimi cittadini, insomma. Diciamo che quella delle leggi razziali era un'assurdità, anche perché ha colpito buona parte di gente che aveva fatto la marcia su Roma.
Ma sì, certo.
Quindi figuriamoci il coso. Quindi diciamo l'antisemitismo in Italia non c'è mai stato, e ti dirò, l'antisemitismo più autentico, più genuino, più serpeggiante, e te lo posso assicurare per esperienza diretta, ma non ne voglio parlare in questi termini, è stato sempre quello della Chiesa Cattolica, cioè del ghetto, del cappello giallo, della chiusura dei cancelli a una certa ora, del calcio al capo della comunità ebraica dato dal Papa ogni anno, no? Sai che c'era questo rito e così via. Perché? Perché erano i perfidos iudeos, erano i decidi, quelli che avevano ucciso e così via. Tant'è vero che quando venne, liberata, mi viene il termine liberata, conquistata Roma nel 1870, ovviamente il Papa si richiuse in Vaticano e la rivista dei Gesuiti, la Civiltà Cattolica, addirittura pubblicava articoli dicendo: man vedi, in falso romanesco, man vedi che siamo ridotti tutti sti ragazzini che si chiamano Gedeone, Samuele,
certo,
e così via,
certo,
eccetera.
Certo, certo.
Cioè, quindi c'è stata sempre, diciamo che venne rattoppata la situazione da Giovanni Paolo II, quando visitò la sinagoga, eccetera. Insomma, però è un rapporto sempre stato tormentato. Veniamo all'antisemitismo.
Ma lì è un rapporto che è stato tormentato, perdonami, è stato tormentato perché c'è un discorso ovviamente confessionale, sottoreligioso, di territorio. Voi avete fatto questo, noi abbiamo fatto quest'altro. Diversità ovviamente ideologico-religiose. Io ne faccio più un discorso economico. Vai avanti intanto.
Ma economico-ambientale, nel senso che cioè tieni presente che i tedeschi tutto sommato sono arrivati ultimi nella persecuzione degli ebrei, perché i pogrom, cioè, e allora i più grandi antisemiti non sono i tedeschi in Europa, sono i polacchi.
Come mai? Perché sono cattolici integralisti, cioè...
Guarda, come mai i tedeschi, come mai i polacchi? No, allora ci dovremmo domandare,
fare
i russi, la parola pogrom è una parola russa, dico, sì. Era ricorrente il pogrom contro le comunità ebraiche.
Escludo che possa essere solo una questione di deicidio, perché insomma sarebbe abbastanza ridicolo.
I francesi sono stati i più grandi persecutori degli ebrei, dopo i tedeschi erano, si deve a loro se... Li hanno catturati, mandati nei Auschwitz e tutto quanto, cioè come collaborazionisti, dice, sai, gli italiani, capirai, i francesi sono stati molto 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 peggio e molto più schierati.
Sì, quello senz'altro.
Allora, e tra parentesi, l'antisemitismo oggi in Francia è una realtà, cosa che da noi non è, cioè nel senso... il nostro è un antisemitismo di rimbalzo che, tra parentesi, non puoi nemmeno definire antisemitismo. Io lo definirei antisionismo, che è una cosa completamente diversa, perché antisemitismo pure gli arabi sono semiti, quindi è un termine sbagliato, insomma.
Questa sottigliezza che tu ci hai regalato ovviamente la conoscono, conosciamo io, te e adesso gli ascoltatori d'Oltrelago, perché no.
Viene sempre detto antisemitismo riferito agli ebrei, ma in realtà è un discorso razziale.
Però la sappiamo, chi ha studiato sa che ci sono anche gli arabi dentro, e il problema
l'odio sia degli arabi sia degli anti ebrei, chiamiamoli così, è rivolto nei confronti dell'ideologia sionista, che è una cosa completamente diversa. Ed esiste un'ideologia sionista, parliamoci chiaro. Il problema è questo. Allora, gli ebrei, da dove nasce l'antisemitismo?
Sì.
Gli ebrei, per esempio, in Italia, in alcuni paesi, proprio da un fatto religioso, era proibito ai cristiani dare soldi a prestito e esercitare le attività bancarie, le cose, perché veniva considerata usura, e in quanto il denaro era lo sterco del demonio, secondo San Tommaso. Però che cosa accadeva? Accadeva che allora che i cambiavalute e quelli che prestavano i soldi erano tutti ebrei.
I cravattari, come si dice a Roma, erano tutti ebrei.
A Parigi c'è la via dei Lombardi, che in realtà non era via dei Lombardi, ma erano praticamente gli usurai ebrei che prestavano i soldi pure al re di Francia, quindi costruirono delle fortune.
Certo.
Delle fortune immense. E sai, la figura dell'usuraio, cioè ricordiamoci, era generalizzata. Noi ci siamo scordati Shakespeare, il mercante di Venezia, Shylock, cioè la crudeltà di Shylock che vuole la libra di carne. Se vai a vedere, sono tutti messaggi di antisionismo
puro.
Poi tieni presente, soprattutto per le comunità dell'Europa centrale, tieni presente la totale impermeabilità di queste comunità all'integrazione negli altri. Se non ti integri e vivi prestando denaro, eccetera, è chiaro che vieni visto come un parassita. sì. L'odio dei tedeschi, perché poi sì, sembra che 100 milioni di tedeschi sono impazziti, non dico, per carità, non li giustifico, io sto semplicemente dicendo che perché c'era questo astio, questa cosa, diciamo, perché gli ebrei specularono molto a livello di banche, a livello certo. di cose durante la celebre crisi, durante l'inflazione della Repubblica di Weimar,
sì.
E quindi insomma, dove c'era la fame nera, dove con un miliardo di marchi non compravi nemmeno un pezzo di pane, dove veramente i bambini facevano la fame, non certo. una cosa. Quindi quando questi hanno rialzato la testa, dagli all'ebreo, insomma, diciamo, no, certo. diciamo le cose come stanno.
E allora, tornando diciamo a bomba all'inizio, questo è l'excursus storico, che però vorrei sapere chi ha, tra virgolette, che addentellati ha nella realtà di oggi, cioè tutta questa roba.
No, ce l'ha.
Ce l'ha, eh?
Ce l'ha per un motivo semplicissimo, perché questo atteggiamento, chiamiamolo così, ha scatenato le persecuzioni, i pogrom, diciamo queste incomprensioni, chiamale come ti pare, però ci sono state.
Oh, qualcosina di un po' la più grosso
grande,
di
la più grande, la più grande, come sai, è stata la Shoah, è stata
certo.
una cosa a livello ignobile e tutto quanto. Però che cosa è accaduto? Che la Shoah ha dato agli ebrei la, e soprattutto al movimento sionista di Herzog, ha dato agli ebrei la pretesa, la giustificazione per chiedere una terra loro,
certo,
che era
certo.
il sogno che inseguivano da 2000 anni. Loro, quando si salutavano, è famoso, cioè ogni anno facevano l'anno prossimo a Gerusalemme, questo era il loro modo di salutarsi, perché dopo 2000 anni la loro speranza era di ritornare diciamo in Giudea, non diciamo in Palestina. Allora, per essere indennizzati dalle persecuzioni subite, hanno detto, datecelo sto pezzo di terra e così via. Non è stata una cosa facile, perché pure la Palestina a quel tempo era un protettorato inglese, quindi gli inglesi non erano...
Farglielo digerire agli inglesi non era
una cosa... quindi tutto il resto, la Ghana, il terrorismo, l'exodus, l'immigrazione in massa, così via. Alla fine nel 48 riescono a spuntarla e con una risoluzione dell'ONU viene creato lo Stato ebraico.
Certo.
L'unica particolare, scusa, questo me lo consentirai, è che dopo 2000 anni lì c'erano i palestinesi.
C'era qualcuno.
C'era qualcuno, non è che la casa era vuota, hai capito? E questo dice che attinenza ha col presente.
Questo è sul presente. Su quello che è successo, perché poi lì cova, poi alla fine le cose esplodono.
Era un risarcimento che però non hanno pagato le nazioni, così hanno deciso di farla pagare i palestinesi. Sì, che insomma, dai, poi come si voglia pensare, ma la realtà dei fatti è questa. Poi chi c'ha ragione, se hanno ragione gli ebrei a rivendicare, a fare, non lo so su che basi e su che ragioni, non voglio entrare in questa spinosissima polemica, ma insomma... una sistemazione a sti palestinesi bisogna trovarla.
Senti, intanto proprio perché almeno così ci riagganciamo al presente, all'imminenza del presente, ci sono gli americani che in questo momento stanno cercando di trovare un modo per creare una forza internazionale per Gaza che sostanzialmente faccia un po' da interposizione tra Israele e appunto quello che non che è Hamas, quello che è Gaza in questo momento. Però devo dire la verità, sono tutti tentativi un po' estemporanei di riuscire a trovare il modo di fissare una tregua, perché il problema fondamentale di questo conflitto, e la storia che ha raccontato Franco lo dimostra, è che è talmente radicato nelle generazioni e nei tempi, almeno quelli che viviamo noi, questo contesto contemporaneo, che è difficilissimo da dipanare in una fragilità generale del sistema mondiale, perché non ha in questo momento, e ne abbiamo parlato a lungo anche nelle scorse puntate di Sestante, non ha in questo momento una forza politica e anche uno Stato, insomma, che è capace, come sono stati gli americani fino a poco tempo fa, di fare i gendarmi un po' del mondo, no? Di intervenire e di tenere a bada delle situazioni esplosive. L'abbiamo visto, è esplosa la questione ucraina, è esplosa la questione palestinese con Israele. Ci manca solo Taiwan, ho sempre detto, e poi abbiamo fatto filotto e abbiamo la terza guerra mondiale a rate. In questo contesto ovviamente tutti sanno che il rischio è anche quello di creare da questi conflitti una crisi energetica mondiale di dimensioni mai viste prima, che possa costringere tutti quanti poi a rivedere i propri modi di vita, perché se cominciano a mancare il petrolio degli Emirati, il petrolio russo, o tutti quanti facciamo uno switch off, come dicono quelli che sanno l'inglese, immediato sulle rinnovabili, oppure andiamo per stracci.
Beh, pure le rinnovabili c'è poco da fare affidamento, no? Non riusciranno mai totalmente a sostituire, almeno per il momento, gli idrocarburi, le fonti fossili.
Anche perché banalmente tu una centrale idroelettrica, ci vuole il petrolio o comunque il carbone, quindi sicuramente è ancora, la tecnologia deve ancora andare avanti, ma ci troviamo davanti a dei conflitti che possono metterci, come dire, davanti a un fatto compiuto, cioè quello di dover cambiare il nostro stile di vita. Ma questi sono discorsi veramente molto molto profondi, anche forse lontani dalla nostra disponibilità del momento di analisi, per cui andiamo a chiudere la nostra trasmissione di oggi, chiudiamo nel senso che manca un quarto d'ora, ma diamo un'altra serie di notizie, la prima di queste che riguarda banalmente quello che sta succedendo anche nelle reti televisive, perché la televisione la guardiamo tutti e forse molti si stanno accorgendo che i programmi della RAI cominciano a soffrire veramente di ascolti, ma anche di indubbio interesse. E oggi ci sono diversi articoli sui giornali, a partire da Repubblica, TG e programmi flop, la RAI affonda, Mediaset la sorpassa, per la prima volta la TV di Stato perde stabilmente il primato degli ascolti, il palinsesto sovranista non decolla, redazioni in rivolta a Viale Mazzini, che le redazioni si rivoltino a Viale Mazzini non ci credo neanche se lo vedo, però intanto possiamo dire che comunque abbiamo dei dati di ascolto pesantissimi, meno 24% per Pino Insegno, meno 40% per la De Girolamo, abbiamo delle situazioni che in altri momenti storici della TV pubblica avrebbero messo, come dire, in allarme i cosiddetti famosi vertici di Viale Mazzini. In questo momento non si muove una foglia, Mediaset però gode, perché intanto si prende un po' di rivalsa sulla TV pubblica, che era anche il vecchio sogno del cavalier Berlusconi, no? Quello di asservire la RAI per rendere Mediaset sempre più forte, il duopolio di cui ancora Gasparri si vanta, devo dire la verità, ma questo fa vedere anche lo specchio dei tempi, cioè c'è una stanca, se possiamo dire, anche nell'idea di intrattenimento che la destra vuole dare, Franco. Insomma, questi programmi fatti da personaggi molto vicini alla Meloni, Pino Insegno per dire, evidentemente non hanno appeal, insomma non sanno fare spettacolo a destra, a parte
i numeri. No, non è quello, dipende quale destra e quali personaggi, scusa. I numeri parlano chiaro, che poi puoi dire che sul caso della Di Girolamo, insomma, è una che ha sbagliato mestiere.
Sì, vabbè,
cioè, doveva
certo
continuare, però l'hanno silurata come politica, si è riciclata come intrattenitrice, però
sì,
insomma,
certo.
Non, più del marito non riesce a intrattenere nessuno, no? Oh, vabbè, il povero
cattivo,
Boccia.
Cattivo,
no, il Boccia però Boccia viene intrattenuto bene, dai.
Sì, la... sì, sì. Oh, vabbè, ma sono in tante che vorrebbero intrattenere Boccia. Io mi ricordo che era uno che la incontrava parecchio nei corridoi di Montecitorio, ma andiamo avanti.
Ma fatti vostri, no, noi... non voglio entrare nel pettegolezza.
Ho visto cose che voi umani, andiamo avanti.
Io ti posso raccontare i pettegolezzi di 30 anni fa, ma insomma...
No, questo è abbastanza recente.
Questo no,
è pre-pandemico.
Non sono... come si può dire, non sono aggiornato, non ho fatto i corsi di recupero. Il discorso è semplice, non mi dire che non esiste una tradizione, facendo un discorso serio stavolta,
sì, certo.
Una tradizione di spettacolo a destra, anzi la mia teoria è stata sempre questa, che subito dopo la guerra, quando il PC tentò e riuscì all'assalto alla cosiddetta cultura alta,
certo.
Sto parlando delle edizioni Inaudi, tanto per esibire nella libreria i libri delle edizioni Inaudi, insomma uno così, voglio dire, ma poi dai, la letteratura, alcuni scrittori di vaglia, è inutile che sto adesso a fare l'elenco perché quello lo conosci meglio tu che io. Però la gente non lo sa o l'ha ignorato, perché ovviamente per ovvi motivi politici, ma praticamente tutto l'intrattenimento popolare per molti anni è stato ancora in mano alla destra.
Sì.
Cioè, voglio dire, Totò era monarchico, monarco-fascista, Fabrizi era missino, Walter Chiari era un reduce repubblichino, Vianello idem. Mario Carotenuto era stato nelle SS italiane, figurate un po', però aveva fatto solo lo spettacolo, aveva allestito degli spettacoli, ma tutte, Paolo Ferrari, Enrico Maria Salerno, cioè voglio dire, anche perché quelli erano le leve del cinema, del teatro, del coso che c'erano sulla piazza a quel tempo, e quindi vennero utilizzate per film comici, commedie all'italiana, cose del genere che non avessero una... Tognazzi, ex brigadista nero, che non avessero una connotazione politica, o che comunque non avessero una connotazione politica di destra. Però lo spettacolo venne anche in televisione, Corrado Mantoni e tanti altri. Questa generazione si è persa, sono morti,
Non sono stati, come dire, non c'è stata una seconda generazione.
Però, se me lo permetti, forse a sinistra, per ovvi motivi di polemica, forse qualcosa si è salvato, ma diciamo è un po' un pianto greco dappertutto, non solo a destra, cioè a destra si fanno i flop perché c'è niente. Però a sinistra, insomma, se Sparta viaggia,
Atene non ride, sicuramente.
Tranne forse qualche, vogliamo considerare Zelig, ma insomma...
Guarda, io non riesco, guardo con un po' la 7 perché insomma la trovo abbastanza... c'ha l'informazione che comunque
siamo in due,
ma noi siamo due giornalisti, per cui è chiaro che ci interessano, le non-stop di Mentana, per noi sono il pane quotidiano, però ecco, per altre persone possono essere terribilmente... possono essere terribilmente noiose per altre persone che invece non amano questo tipo di notizia continua.
È una televisione settoriale, praticamente.
Non c'è dubbio assolutamente.
Per malati di politica.
Esatto. E per malati di politica e per malati di notizie, di giornalismo, quindi è ovvio che insomma solo noi la guardiamo, e forse anche un po' autoreferenziale perché sa di rivolgersi a un pubblico di questo tipo.
Però io ti vorrei, forse vado controcorrente, perché tu dici, la Rai sta in crisi e quindi Mediaset esulta. Ma Mediaset esulta semplicemente perché la Rai sta in crisi. Ma poco da esultare,
in senso assoluto,
ti dirò che, tra parentesi, secondo me il Pier Silvio sta facendo delle scelte editoriali completamente sballate. Non lo so,
questo lo dobbiamo giudicare tra un po' di tempo. Io credo, vabbè, il naso che aveva Berlusconi per quella che era
il
godereccio popolare, da colpo grosso giù per i rami, come si dice, insomma, non glielo toglieva nessuno. Era anche, se vogliamo, cioè, lui si è inventato quella che tu odi e anche io odio, Barbara D'Urso, che faceva ascolti, ma insomma arrivava a dei livelli di trash che non poteva essere assolutamente tollerata.
La mente criminale come si chiama quella? Dice apposta per te, scusami, non me...
Ah, della De Filippi.
Mente criminale,
secondo me. Sì, beh, anche lei ha ovviamente le sue responsabilità. Chiudiamo la trasmissione oggi, gli ultimi minuti, con una cosa che invece ci riguarda direttamente: zero assunzioni e soldi ai privati, così la manovra penalizza la sanità. Sì, perché lo sapevamo, la spesa per la salute sale di 3 miliardi, ma con inflazione e il rapporto al PIL fa un passo indietro di 10 anni. E intanto arrivano i tagli per le pensioni dei cosiddetti statali. Sostanzialmente i dipendenti comunali, gli infermieri, i funzionari di cancelleria, i medici stessi, dal 2024 avranno nuove regole penalizzanti, che vedranno poi la loro pensione decurtata di parecchio. Perché? Perché questo, io e Franco siamo andati, che siamo malati anche di questo argomento, siamo andati a cercare di capire perché c'è questa penalizzazione per gli statali. E c'è una penalizzazione per gli statali per un motivo: perché prima l'aliquota di rivalutazione dei loro contributi era ben più alta di quella dei privati, mentre io vado in pensione con una valutazione del 2% annuo su quello che è il mio stipendio, al dipendente pubblico veniva regalato il 2,5%, in altre occasioni addirittura qualcosa di molto più importante. Quindi è chiaro che non è che si vanno a tagliare, si va a restituire, diciamo, anche ai dipendenti pubblici il livellamento che c'è sui privati, in modo che questo INPS stia in piedi. Ovviamente qualcuno si arrabbierà mortalmente, soprattutto quelli che fanno dei mestieri un po' particolari, come appunto i medici, che si vedranno decurtare la pensione a 62 anni da quando possono andare in pensione, di ben 38.000 euro su uno stipendio medio di 60.000. Quindi, insomma, stiamo comunque con dei soldi parecchio, parecchio importanti. Io la vedo però una cosa di giustizia. Tu come la vedi, Franco?
Quella del discorso degli statali, sì, perché però dovresti spiegare ai nostri ascoltatori che avevano fino a questo momento un sistema di calcolo della pensione, quel sistema dei moltiplicatori, della valutazione di ogni anno di lavoro in termini percentuali sulla futura pensione, che era estremamente favorevole rispetto ai privati.
Certo.
Cioè, che 40 anni di lavoro nel privato
non equivalevano a 40 anni di lavoro nel pubblico. Certo.
Tenendo presente, visto che noi nel privato ci lavoriamo da una vita,
esatto,
tenendo presente che, insomma, vorrei dire, la tranquillità che dà lavorare nel pubblico, insomma, non è la stessa che ha chi lavora nel privato, in determinate aziende, non corre gli stessi rischi, tra parentesi.
Certo,
insomma, ha dei vantaggi indubbi chi lavora nel pubblico. Questo non voglio dire che bisogna criminalizzarli,
no,
però una questione di equità è lì.
Li ha sempre avuti, e adesso c'è appunto una questione di equità, perché nel momento in cui c'è un salasso sulle pensioni di reversibilità, come abbiamo visto, non si può andare in pensione prima perché addirittura viene inasprita la Fornero attraverso la manovra. Chi l'avrebbe mai detto che un governo di centrodestra avrebbe fatto questo? Insomma, tutto messo insieme, è giusto che paghino tutti, non è che dobbiamo pagare sempre noi, non è vero, Franco?
Guarda, la giustizia vera sarebbe un'altra, quella di dare ai privati i privilegi che hanno i pubblici.
Esatto.
Però siccome non è possibile, bisogna
togliere
facciamo ai pubblici,
facciamo la manovra inversa. E adesso chiudiamo oggi con una notizia che però non mi ha dato franco, ma riguarda sempre la nostra piccola Trevignano, da dove questa meravigliosa radio emana le onde web. Ebbene, ieri abbiamo avuto l'ennesima conferma che Papa Francesco sta cercando di fare luce su questo fenomeno della Madonnina di Trevignano, e per l'ennesima volta, per la terza volta per la precisione, ha chiamato tra virgolette al rapporto la veggente, la presunta veggente di Trevignano, Gisella Cardia. Lei ancora una volta ha marcato visita, ha cercato tutte le maniere di accampare delle scuse, e però dal vescovo Salvi, dal vescovo di Civita Castellana Marco Salvi, è arrivata la conferma che il Papa si sta interessando a questa questione e vuole vederci chiaro, un vederci chiaro che dal punto di vista della tra virgolette della fede è affar suo, nel senso che probabilmente vuole vederla per cercare di capire se effettivamente questo scandalo che ormai sta diventando la questione può essere minimamente mitigato in merito a quella che è poi anche la brutta figura che ci fa voglio dire il Vaticano su questa storia, perché non si è espresso ancora né in un senso né in un altro. Ma vi è più, noi abbiamo comunque contezza del fatto che anche i cittadini trevignano e per primo il Comitato per la Legalità si sta muovendo proprio perché finalmente venga, come dire, scardinata questa questione attraverso dei sopralluoghi fatti dalle forze dell'ordine, che fino a questo momento non sono stati fatti, perché la signora Cardia ha invocato la privacy, ha detto quello è un luogo privato, non ci deve entrare nessuno, non ho commesso nessun reato, e questo bisognerà vederlo. Insomma, la situazione è in progress, ma questa di Papa Francesco ve la dovevamo proprio raccontare. Franco, siamo arrivati alla fine, non ti faccio commentare la questione della Madonna di Trevignano, perché so come la pensi, e vorrei finire questa trasmissione serenamente.
Sì, no.
Anche perché se no diamo fuoco alle polveri e cominciamo a parlare malissimo. E intanto vi diamo appuntamento a martedì prossimo, quando sarà di nuovo con noi il nostro bolscevico, che salutiamo ovviamente. Il sestante per oggi finisce qui. Se volete risentirci, potete ovviamente risentire il nostro podcast andando su www.oltrelago.it, che è il nostro sito internet. Intanto io vi saluto, vi auguro una buona giornata da Elena Polidori
e da Franco Iappelli.
Buona giornata allora a tutti.